Vite che non sono la tua. Nel mirino, colpirne uno per educarne cento, di Francesco Neri.
Il tentativo di conquistare l'egemonia delle fabbriche è fallito. I terroristi risultano isolati dal grosso della classe operaia. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata. Sono emerse falle e debolezze. E così si dissolve il mito dell'imprendibile colonna genovese. Il nucleo d'acciaio delle Brigate Rosse ha subito un colpo durissimo. I frutti prodotti dal fascino malefico della clandestinità sono un seme che avvelena e angustia, ormai, l'intera società. È una paura diffusa, un terrore istintivo. Sono alcune frasi di un articolo pubblicato il 20 aprile del 1980 sulla prima pagina del Corriere della Sera, col titolo «Non sono samurai invincibili». La firma è quella di Walter Tobagi, un giornalista scomodo, un riformista convinto, un uomo per bene di grande onestà intellettuale. Ha 33 anni Tobagi, sposato con due figli piccoli, Benedetta e Luca, quando viene colpito dal piombo terrorista.
Il popolo italiano sta facendo barriera contro il terrorismo, per difendere la democrazia e la Repubblica.
Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi, per una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice «Spara, spara!» ed io esplodo allora tre colpi in rapida successione. Una vera e propria esecuzione, come ha raccontato il terrorista pentito Mario Marano in una testimonianza resa davanti ai giudici in un'aula di giustizia. È il 28 maggio del 1980, quando un comando di terroristi, di cui facevano parte Marco Barbone, Mario Marano, Paolo Morandini, Daniele Laus, Francesco Giordano e Manfredi De Stefano, colpì a morte il giornalista del Corriere della Sera.
Un corteo dalla sede del Corriere della Sera raggiungerà la sede dell'Associazione dei giornalisti lombardi, della quale Tobagi era presidente. Messaggi di ferma condanna sono giunti da parte di tutte le forze politiche, sindacali e delle istituzioni culturali. Tobagi, la sera prima di essere ucciso, aveva partecipato a un dibattito sulla libertà di stampa. Tra le altre, aveva pronunciato queste parole premonitrici.
Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi, vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
È toccato a lui.
Prende la parola Walter Tobagi. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi le cose vanno avanti come prima e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. La mattina successiva a quel convegno, il giornalista milanese, in realtà nato in Umbria e poi trasferitosi nel capoluogo lombardo, viene messo nel centro del mirino dagli esponenti della famigerata Brigata 28 Marzo, una formazione dell'estrema sinistra di cui facevano parte alcuni figli della buona borghesia intellettuale, come Marco Barbone, per esempio, che era il figlio del direttore editoriale della Rizzoli, o come Paolo Morandini, che era il nipote del noto critico cinematografico. Lui aveva notato che c'erano più giovani del solito tra il pubblico del circolo della stampa. Abbiamo il dubbio, ha detto Marco Volpati, il giornalista del telegiornale della Lombardia che dette la tragica notizia, che quei giovani che Tobagi vedeva in fondo alla sala fossero proprio quelli che l'indomani mattina gli hanno sparato. Nato a San Brizio, vicino Spoleto, il 18 marzo del 1947, quando aveva 8 anni, la sua famiglia si trasferì a Bresso, vicino Milano, dove il padre faceva il ferroviere. Walter Tobagi comincia a scrivere molto presto, quando ancora frequenta il ginnasio e poi il liceo classico Parini come redattore del giornale scolastico La Zanzara, diventato famoso per un processo provocato da un articolo sull'educazione sessuale. Ma per il giovane cronista il foglio della scuola non basta. Dopo il liceo comincia a scrivere sul quotidiano socialista L'Avanti, dove si occupava di informazione e di politica. Per lui la passione per il giornalismo coincideva con la passione per le tematiche sociali e civili, giornalismo come impegno civile e sociale. Una passione nata sui banchi di scuola. Ci siamo conosciuti, Walter ed io, sui banchi di scuola, ha ricordato Vittorio Zucconi, come si diceva delle storie d'amore, anche se questa, purtroppo, è finita molto male. Eravamo liceali al liceo Parini di Milano e lì io dirigevo La Zanzara, il giornale, appunto, del liceo Parini. Cercavo disperatamente, ha aggiunto Zucconi, ragazzi e ragazze disposti a collaborare. Mi dissero che lui scriveva bene, aveva già collaborato con un giornaletto sportivo gratuito ed io insistetti perché lui scrivesse. E lui disse di sì, e così ci conoscemmo. Dopo aver lavorato alcuni mesi all'Avanti, Tobagi viene chiamato al quotidiano cattolico Avvenire, occupandosi sempre di tematiche civili. In particolare andava definendosi il suo interesse sul movimento sindacale, che approfondì anche come ricercatore universitario e come studioso. Ha detto di lui Leonardo Valente, che dirigeva l'Avvenire alla fine degli anni 60. Nel 1969, quando lo assunsi, mi accorsi di essere davanti a un ragazzo preparatissimo, acuto e leale. Di lui ricordo le lunghe e piacevolissime chiacchierate notturne alla chiusura del giornale. Non c'era argomento che non lo interessasse, dalla politica allo sport, dalla filosofia alla sociologia, alle tematiche, allora di moda, della contestazione giovanile. Affrontava qualsiasi argomento con la pacatezza del ragionatore, cercando sempre di analizzare i fenomeni senza passionalità. Della contestazione condivideva i presupposti, ma respingeva le intemperanze. Di lui ha raccontato ancora Leonardo Valente. Walter preparava gli articoli con la stessa diligenza con cui al liceo faceva le versioni di latino e greco e all'università si dedicava alle ricerche storiche. Una montagna di appunti, decine e decine di telefonate di controllo, consultazione di leggi, regolamenti, enciclopedie. Svolgeva una mole di lavoro enorme per un pezzo di 2 cartelle. Ma quando finalmente si metteva alla macchina da scrivere, si poteva essere certi che dal rullo sarebbero uscite 2 cartelle di oro colato. E se per caso, al termine delle sue ricerche e dei suoi controlli, si accorgeva di essere arrivato a conclusioni opposte rispetto a quelle da cui era partito, buttava tutto all'aria e ricominciava dal principio, senza darsi la minima preoccupazione della fatica e del tempo che impiegava. Il suo solo problema era di arrivare alla verità. La prima grande inchiesta di Tobagi per l'Avvenire riguardava il movimento studentesco a Milano. Erano 4 puntate che ne ricostruivano la storia, corredate da analisi e opinioni sui gruppuscoli e sulle lotte del movimento degli studenti in quegli anni. Fu un lavoro che costituì la base per un saggio più ampio e più organico, pubblicato nel 1970 dall'editore Sugar, col titolo Storia del movimento studentesco e dei marxisti-leninisti in Italia. Gli interrogativi che Walter Tobagi poneva erano molto seri e acuti. Il movimento studentesco, espressione dei ceti medi proletarizzati, può essere considerato di fatto una avanguardia proletaria? Dalla prospettiva del movimento, il Partito Comunista va considerato come l'ala destra del movimento operaio oppure l'ala sinistra della borghesia? E a sua volta il movimento studentesco è l'ala sinistra del movimento operaio oppure il nucleo del partito rivoluzionario? Nel 1971 si sposa con Maristella, conosciuta sui banchi del liceo Parini. Un anno dopo si laurea in filosofia alla Statale di Milano, con una tesi sulla storia del movimento sindacale. Continuava a occuparsi, Tobagi, anche di questioni economiche, con approfondimenti in diverse puntate sull'industria farmaceutica, sulla stampa, sull'editoria e sulla ricerca. In quegli stessi anni mostrava interesse anche per la politica estera, in particolare per l'India, la Cina, il Medio Oriente, la Spagna alla vigilia del crollo del franchismo, la guerriglia nel Chad, la crisi economica e politica della Tunisia, le violazioni dei diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli, fino alle prospettive politiche dell'Algeria. L'Italia di quegli anni è un paese che conosce il 68, poi nel 69 la strage di Piazza Fontana e poi, nel decennio successivo, gli anni di piombo. Nel frattempo il giovane Tobagi dall'Avvenire passa al Corriere d'Informazione per approdare poi, nel 1976, al Corriere della Sera. Ha solo 29 anni. E comincia allora, proprio per il Corriere, a occuparsi di alcuni degli episodi più clamorosi del terrorismo, che resterà il suo argomento privilegiato e alle cui vicende dedicherà l'impegno maggiore, a cominciare dalla morte di Gian Giacomo Feltrinelli e dall'assassinio del commissario Calabresi. Si occupò, inoltre, delle prime iniziative militari dell'EBR, dei covi terroristici scoperti a Milano, del rapporto del questore Allitto Bonanno, della guerriglia urbana che provocava tumulti e morti per le strade di Milano, organizzata dai gruppuscoli estremisti di lotta continua, potere operaio e avanguardia operaia. Accanto ai rivoluzionari a tempo pieno delle Brigate Rosse, scriveva Tobagi, crescono le leve più giovani della lotta armata, che imboccano questa via spesso in modo spontaneo e costituiscono una sorta di esercito di riserva di militanti ancora irregolari, ma psicologicamente e politicamente quasi pronti all'arruolamento stabile tra i brigatisti. Così scriveva Walter Tobagi. Nel 1978, Walter Tobagi, Massimo Fini e Franco Abruzzo, tutti e tre di area socialista, conquistano la maggioranza nel direttivo del sindacato dei giornalisti e Tobagi viene così eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. È stato in grado di coagulare intorno a sé, ha detto la figlia Benedetta, tutte le posizioni di coloro che credevano fermamente nel ruolo del giornalista, nel valore che ha la carta stampata, perché ha un dovere di verità che serve a formare l'opinione pubblica e aiutare a comprendere, che è il primo passo verso qualsiasi cosa, verso la crescita di un paese. Libertà di stampa, informazione necessaria per la democrazia, autonomia del giornalismo dal potere politico. Sono i temi della battaglia sindacale di Tobagi. E quando sarà un sindacalista, Guido Rossa, a cadere per mano terrorista il 24 gennaio del 1979, Walter Tobagi scriverà sulle pagine del Corriere della Sera un pezzo rimasto memorabile, dedicato proprio all'omicidio dell'operaio dell'Ital Sider che aveva denunciato un suo compagno di lavoro sorpreso a distribuire in fabbrica alcuni volantini dei terroristi. L'uccisione di Genova era prevista a tavolino. Il povero Guido Rossa è diventato il capro espiatorio per i brigatisti che cercavano un personaggio da colpire. Se la sono presa con lui per lanciare un avvertimento, ricostruire un muro di omertà all'interno delle fabbriche. I brigatisti genovesi hanno fama di imprendibili. Con un'azione così spietata mirano a ribadire la loro supremazia anche all'interno delle Brigate Rosse. Ha detto Benedetta Tobagi, la figlia, commentando gli articoli e i saggi del padre. Io quando leggo le sue cose rimango colpita dall'acutezza delle sue osservazioni e poi mi piacciono molto le pennellate che inserisce nelle sue annotazioni coloratissime che raccontano del suo tipo di intelligenza, del suo humor, dell'attenzione che metteva nelle cose e questo mi manca moltissimo. Dopo Guido Rossa, 24 gennaio 1979, e dopo Emilio Alessandrini, 29 gennaio 1979, al centro del mirino c'è proprio lui, Walter Tobagi. Il 30 gennaio 1979, in una borsa viene trovata una scheda dettagliatissima che parla di lui. Da quel momento Tobagi è un uomo segnato, che deve imparare a convivere con la paura e di questa paura parlerà in un appunto scritto per i propri familiari, ritrovato dopo la sua morte. Cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare a ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, il 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno e mi toccò di cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse è autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi dispiacerebbe di più è non aver trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca e a Benedetta, il senso di questa mia vita così affannosa. Nonostante il sangue per le strade di magistrati e poliziotti e nonostante alcuni giornalisti fossero stati già colpiti a morte come Carlo Casalegno e altri come Emilio Rossi, Indro Montanelli e Guido Passalacqua fossero stati gambizzati, Walter Tobagi non volle la scorta, ritenendo di continuare comunque a fare il suo lavoro con serietà e impegno. Il 1979 si chiude con un bilancio terribile. 279 formazioni terroristiche hanno fatto 24 morti, due al mese, mentre gli attentati sono stati 659, quasi due al giorno. E il 1980 è ancora peggio. Ad aprire l'anno sono gli omicidi, tra gli altri, dei giudici Bachelet, Giacumbi, Minervini e Galli. Di fronte a questa escalation di violenza, lo Stato tenta di reagire. È il 28 marzo del 1980. A Genova, quattro brigatisti rossi vengono uccisi in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Sono i fatti di Via Fracchia. L'operazione è avvenuta poco dopo le 4 nella zona Oregina di Genova. Un nucleo è entrato nell'appartamento e ha sorpreso i quattro che hanno reagito violentemente con le armi che avevano a portata di mano. I carabinieri hanno risposto al fuoco. I quattro occupanti dell'appartamento, tre uomini e una donna, sono morti. Eravamo in macchina, ha ricordato Antonio Ferrari del Corriere della Sera. Io stavo seduto davanti assieme all'autista e dietro c'era Tobagi col collega Pertegato. Eravamo quindi in quattro. Si va verso Genova e si discute di quello che è accaduto. Avevamo intuito immediatamente che si trattava di una svolta per la storia delle Brigate Rosse. Dopo questa vicenda di Via Fracchia, Tobagi decise di non scrivere più dei brigatisti. A preoccuparlo non era solo il terrorismo, ma anche la scalata ai vertici della proprietà del Corriere della Sera da parte di un gruppo come il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, con la loggia massonica P2 di mezzo. Tobagi a questo punto non solo è un obiettivo per i terroristi, ma non è amato neppure dentro al Corriere, dove per lui l'aria è diventata molto pesante a causa dei suoi disaccordi con la linea editoriale del giornale e viene combattuto dal sindacato dei giornalisti per il suo riformismo. È un uomo solo e sarà per questo più facile colpirlo. Agonizza e muore nel giro di pochi minuti sotto gli occhi di sua moglie e di sua figlia, dirà la voce che diffonderà la notizia del suo agguato. Ha detto Benedetta Tobagi. La sua assenza e la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita. E ha scritto, Benedetta Tobagi, in un libro tenero e durissimo, Come mi batte forte il tuo cuore. Hanno ucciso papà, ma queste cose succedono nei film. Non può essere vero. I compagni dell'asilo non mi credono. Allora insisto, hanno ammazzato papà, gli hanno sparato, boom, boom, con la pistola e mimo con le dita la forma dell'arma, una P38.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata e scaricarla dal sito radio3.rai.it o con l'app RaiPlay Radio.